What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Siamo pronti? Sì, siamo tutti qui. Andrea Vaccaro, edizione Hypnos.
Grazie mille, benvenuti a tutti. Allora, volevo cominciare leggendovi un brano. Quando ci alziamo dal letto e continuiamo a vedere cose che non sono di questo mondo, attraversiamo l'ultimo confine che ci è concesso superare da vivi. Siamo sempre noi? Siamo ancora vivi e in che modo? Le luci che balenano di fuori, crescendo e spegnendosi, sono segnali dell'aldilà? Poi ci svegliamo e ricordiamo che l'aldilà ha una succursale nel nostro cervello. Ma se la mente individuale alberga un altro mondo, dell'inconscio collettivo deve nascondersi un intero universo altro. Ripeto, siamo attori o personaggi di una fantasmagoria. Non a tre dimensioni, non a quattro, anzi multipla. Se c'è una materia oscura che costituisce gran parte del peso della nostra galassia, se, come alcuni fisici cominciano a credere, esiste un'energia oscura, quell'immenso oceano può essere lo stesso a cui tornano le visioni allucinanti della notte. La strada invisibile che conduce fuori. Espatria, sognatore, perditi, abbandona le circostanze, esci dall'universo. Queste sono parole bellissime parole che ha scritto Giuseppe Lippi in un brano sul primo numero di Hypnos, e niente, io mi trovo qui personalmente non preferisco non parlare, però comunque a dire a tutti quanto Giuseppe sia stato fondamentale anche per la nostra casa editrice, per tutto quello che ha dato negli anni al fantastico, ma proprio personalmente, come ha sempre supportato, le prime parole che noi abbiamo pubblicato sono le sue, perché il primo volume, che è stato Il Re in Giallo, si apre con un suo articolo sull'autore Chambers. Sul primo numero di Hypnos, appunto, c'è questo bellissimo brano sul mondo del sogno, su che cos'è per lui anche un po' la sua visione della realtà, di quanto il fatto che noi vediamo tutto quello che vediamo ci sembra l'unica cosa reale, in realtà c'è qualcos'altro al di là di quello che vediamo tutti i giorni. E quindi volevo solamente esprimere il mio ringraziamento per una persona che è stata veramente unica e speciale per me, ovviamente, ma anche per la nostra casa editrice. Detto questo, allora farò un brevissimo escurso su quelle che saranno le novità della casa editrice, e poi novità a venire, e poi parleremo invece delle novità già arrivate. Delle novità a venire sarò molto breve. La novità più importante è che a partire da quest'autunno ci apriremo un po' a un universo per noi un po' ignoto, ovvero a quello del fantastico, del weird per ragazzi. Quindi grazie adesso anche a autori italiani tra i più importanti, diciamo, nel nostro panorama fantastico e fantascientifico, cominceremo ad aprirci anche quindi a un pubblico tra gli 8, 10, 12 anni, quindi il pubblico delle scuole, e anche con un progetto un po' particolare che si chiama Biblioversum, che è una sorta di gioco di ruolo, in cui i libri hanno però il potere risiede nei libri. La cosa interessante di questo gioco, di cui vabbè, poi parleremo magari un'altra volta in maniera più dettagliata, è che fisicamente il giocatore di ruolo, non so quanti di voi conoscono insomma il mondo dei giocatori di ruolo, il giocatore dovrà portare un libro con sé, cioè il libro diventa fisicamente un oggetto della seduta di gioco di ruolo, e tutto ciò che c'è all'interno del libro è il luogo dove risiede il potere del personaggio. E questo, secondo noi, può essere un grosso passo per portare a vedere il libro non solo come qualcosa di barboso che si deve leggere per i ragazzi, ma proprio come uno strumento anche di gioco, un po' diversamente da quello che è il libro game e da altri tanti esperimenti che sono stati fatti. Quindi sicuramente questa è la novità principale che proporremo a partire da questo autunno. Dopodiché entro giugno abbiamo quattro progetti, di cui abbiamo tre più imminenti. Uno, vabbè, è il terzo volume dei racconti di Robert Eichmann, quindi Sabba Rosa. Dopodiché avremo il nuovo numero della rivista Estranee Visioni 2, che raccoglierà il meglio del premio Hypnos, delle ultime tradizioni del premio Hypnos. Come sapete, il nostro premio è arrivato alla sesta edizione. Avevamo già fatto un primo volume, Strane Visioni, con il meglio delle prime tre edizioni, e questo conterà invece il meglio della quarta, della quinta e della sesta. Temiamo verrà un volume monster, già il precedente era di quasi 400 pagine, perché in effetti negli ultimi 3 anni sono arrivati circa un centinaio di racconti a edizione, sempre. Poi noi folli abbiamo messo come limite 60.000 caratteri, cioè 60.000 battute, quindi ci arrivano proprio dei bei mattoni, però anche perché pensiamo che in effetti questa forma per il fantastico spesso è proprio la più adatta, no? Quindi quello che sarebbe la novelette nel mercato americano. E quindi ci sarà sicuramente questo. E poi forse un'altra sorpresa, anche questa a metà tra l'avventuroso, il weird, però su questo mi riservo ancora. Parliamo invece delle novità che sono uscite in questo 2019, partendo diciamo dal 2018 inoltrato, ovvero questo volume che è il Acque Profonde, che è il secondo volume dedicato a tutti i racconti di mare di William Hodgson. Si parlava poco fa del fantastico, dell'orrore cosmico, e Hodgson sicuramente è uno dei maggiori rappresentanti di questo orrore cosmico, anche se la stragrande maggioranza delle sue storie questo orrore arriva da un altro dagli abissi, cioè quindi dal mare invece che dalle stelle, come avviene per Lovecraft. Vabbè, questo è un progetto che abbiamo iniziato 2 anni fa con Pietro Guarriello, di riproposizione di tutti i racconti a tema marino di Hodgson. Lui tra l'altro era un marinaio per diversi anni, ha prestato servizio su diverse navi, ed è un'opera unica non solo in Italia, questa che stiamo facendo, ma un po' in tutto il mondo, in quanto è la prima edizione proprio dedicata cronologicamente a tutti i suoi racconti a tema marino. Saranno 3 volumi in totale, con i testi tra l'altro ripresi dai testi, diciamo, più vicini alla volontà di Hodgson, che solitamente erano quelli usciti su rivista, in qualche altro caso invece delle edizioni poi su volume che sono stati modificati dall'autore stesso. Quindi molti di questi racconti sono inediti, ma anche quelli che sono già stati pubblicati in Italia sono stati spesso pubblicati da edizioni magari poco curato, comunque poco attente. Mi ricordo, molti di questi racconti furono pubblicati in un volumetto della Garden, in una collana horror, ed erano stati tradotti addirittura dal francese, quindi insomma pensate un pochino voi. E Hodgson, si parla prima del fatto di mettere al cinema, mettere nelle grandi produzioni hollywoodiane il fantastico di Lovecraft, che secondo me in effetti è un'operazione un po' folle, perché chi conosce bene Lovecraft, forse la prima parte, quella un pochino più gotica, horror, è facilmente, o comunque con un buon budget, un buon regista, sdoganabile nel cinema e Hollywood. Tutto l'orrore cosmico invece in realtà è un non dire, no? Cioè, quindi è l'innominabile, quindi devi veramente essere bravo a trasporre quel tipo di sensazione, e ci sono film che lo hanno fatto, ma in realtà poi non lo riconosceresti per quelle che l'immaginario lovecraftiano è adesso, ovvero il mostro. Cioè, se tu metti poi tutti i mostri, questo non diventa più Lovecraft. Cioè, puoi dirlo alla gente che è Lovecraft, però in realtà poi non lo è. Invece con Hodgson la questione è un pochino diversa, perché in effetti poi a volte qualche mostro compare, e poi essendo tutte storie di mare sono molto cinematografiche, cioè in realtà tutta la trilogia dei Pirati dei Caraibi in parte sicuramente è un po' debitrice a Hodgson. E questo secondo volume tratta di alcuni racconti, tra cui La nave di pietra, che io considero, penso, uno dei 4-5 capolavori della narrativa breve in assoluto di Hodgson, noto anche per Carnacki, l'investigatore, e soprattutto per il romanzo La casa sull'abisso, forse il più grande romanzo weird che sia mai stato concepito. E niente, quindi siamo molto felici di questo progetto, della nostra Cunal Biblioteca dell'Immaginario, e il terzo volume probabilmente sarà pubblicato il prossimo anno, quindi a chiudere questa trilogia cominciata con Il terrore dagli abissi. Quindi, acque profonde. Benissimo. Allora, diciamo che le 3 uscite rappresentano un po' le nostre 3 virgolette anime, no? Quindi, il fantastico classico, il Weird, Operazioni di recupero. Questa seconda, invece, rappresenta il nostro interesse per tutto quello che è il fantastico e il weird contemporaneo, che stiamo cercando ormai da diversi anni di sdoganare anche qui in Italia. E in questo caso si tratta di un volumetto della Collana Visioni, che è dedicata invece alla novella, quindi al romanzo breve, La strana fede di Richard Gavin, un autore canadese, il cui fantastico invece è molto diverso dai toni avventurosi, diciamo, di Hodgson. Qua siamo davanti più a una sorta di storia di formazione, e l'autore è molto legato a un fantastico invece più, non so, alla Blackwood o alla Machen, di matrice, potremmo così definirla, esoterica, perché tra l'altro l'autore stesso si occupa in maniera molto attenta ai vari temi dell'esoterismo, della conoscenza e soprattutto del rapporto che l'uomo moderno ha con la realtà. E questa storia parla appunto dell'incontro da parte di un bambino, in questo caso. La copertina non è sbagliata, nel senso che poi il bambino cresce, di un bambino con una entità sconosciuta. Il bambino ovviamente è un bambino di un po' considerato problematico, no? Perché magari non fa tanta amicizia e via dicendo, come è classico in queste situazioni, però riesce a accorgersi di tutto ciò che si nasconde negli anfratti. È proprio negli anfratti di casa che troverà questa creatura misteriosa chiamata poi Capricorno, che lo porterà piano piano a avere una visione differente della realtà. Senza starvi anche qui a fare i classici spoiler, tutta la vicenda è proprio, come diciamo, appunto una storia di formazione, quasi una sorta di rito di passaggio, che a un certo punto il protagonista è portato a fare. La cosa interessante è anche di come sia portato a dover scegliere o meno di fare questa sorta di rito di passaggio, no? Che nelle tradizioni tribali spesso era un qualcosa legato ovviamente a tutta una serie di modalità che nella vita di una persona erano quasi già scritte. Invece qui si tratta di una scelta che l'uomo comune deve fare, quasi come se ci spingesse l'autore a dire: cerchiamo di accorgerci veramente di quello che ci sta intorno. E Richard Gavin, insieme a Simon Stranzas e altri autori, insomma, fa parte di questo nuovo weird fantastico che arriva proprio dal Canada e molto spesso in generale dalle regioni fredde dell'America. Non dimentichiamo che di autori molto importanti, Leo Llewellyn, di cui abbiamo pubblicato La raccolta fornace, e soprattutto Lair Barron, che in Italia comincia a essere già abbastanza nota, abbiamo pubblicato noi La cerimonia, poi romanzo ripubblicato anche in Urania Horror, ispiratore in gran parte di True Detective e via dicendo, e sono originari dell'Alaska, quindi sì, Stati Uniti, però in realtà più Canada che Stati Uniti, perché alla fine, perché molto spesso questi luoghi che ti portano inevitabilmente a confrontarti con te stesso, con il mondo che ti circonda, no? Noi siamo un po' immersi, noi, tanto di Milano soprattutto, no? molti di noi si rendono conto come, insomma, la vita frenetica della città ci porta a riflettere sulle cose che accadono, ma non su altro. Sicuramente questi luoghi ti portano di più a un confronto, e la letteratura fantastica ha proprio un po' questo grosso appeal, secondo me, no? Quello che farci riflettere su altro da tutto ciò che, rispetto a tutto ciò che ci sbatte contro, no? Quindi, e sicuramente soprattutto il weird, il fantastico, ha molto cioè, si parla un po' in maniera molto ampia in grosse categorie, no? Il fantasy più leggero tende a divertire, la fantascienza fa riflettere di più sulle tematiche sociali, no? Se vogliamo proprio fare tutte queste distinzioni, forse il fantastico, il weird ci fa riflettere un po' di più su quella che è la nostra essenza, no? Su cosa siamo veramente. E sicuramente un fantastico tipo quello della Strana Fede, tra l'altro il titolo originale, anche qui mi scuso per la mia pronuncia pessima in inglese, è molto particolare perché è di Eldritch Fate, quindi questo Eldritch, che è un termine un po' difficile da tradurre, no? Perché vuol dire strano, bizzarro, ma anche sovrannaturale. Cioè qualcosa che è legato alla sfera un po' mistica, magica. Un termine veramente intraducibile in italiano. Noi abbiamo scelto questa strana, no? Anche per l'assonanza con la parola fede, perché la fede nel sovrannaturale non è questo che ci sta dicendo, no? Questo è uno strano che però è allo stesso tempo strano perché è diverso, ma è anche strano per come gli altri la vedono, no? Cioè molto spesso lo strano è anche nella percezione da parte degli altri. In questo caso questo duplice aspetto è, secondo me, ottimamente rappresentato nel romanzo breve di Richard Gavin. Passiamo all'ultima novità, che è proprio ultimissima, nel senso che è uscito 4 giorni fa, martedì. Quindi voglio dire, più nuovo di così, se può. Cronache dalla Valle Muria. Quindi dicevamo i tre aspetti, quindi il fantastico classico, il fantastico, il weird internazionale contemporaneo e gli autori italiani, che stiamo sempre più accogliendo nel nostro catalogo, è questo Cristiano De Micheli, è un autore con cui noi siamo venuti a conoscenza grazie appunto al premio UPNOS, con un racconto, Cronache dalla Valle Muria, che materiale per una guida della Valle Muria, che ha vinto insieme alla collana di Giulia Massini l'anno scorso il premio. Sicuramente è un volume bizzarro. Bizzarro essenzialmente perché è un fantastico cui non siamo, un weird a cui non siamo molto abituati, in quanto il suo vero obiettivo non è tanto far paura, ma quanto far riflettere e far ridere. Nel senso, l'arma dell'ironia e della critica e via dicendo è sicuramente una tu particolare che io riscontro molto raramente in questo tipo di letteratura. Esemplificativo appunto il premio, no? Nel senso che di 100 racconti che mi arrivano, allora tutti, tutto bugio, tutto tristi, tutto il mondo è brutto, mamma mia, queste cose qua. E poi alla fine hai l'illuminazione e leggi uno che sa scrivere benissimo, che riesce a dirti tante cose facendoti anche sorridere. Una cosa difficilissima, difficilissima. Cristiano De Micheli è un autore veramente maturo, a parte che comunque non è proprio di primo pelo, è del 75, quindi non è un ragazzino, un autore genovese, tanto come Ivo Torello, l'altro autore che abbiamo pubblicato in questa collana, quindi una sorta di scuola genovese che pian piano del fantastico si sta quasi formando. Già pubblicato un romanzo per ragazzi molto bello, Melasia, per Rizzoli, qualche anno fa, e quindi ci parla di questa Valle Muria. Quindi che cos'è la Valle Muria? Mi rallaccio anche al discorso che si era fatto della costruzione dei mondi fantastici, no? Allora, la Valle Muria è un luogo fantastico, nel senso che è un luogo irraggiungibile, come da un certo punto di vista, come ci dice all'inizio l'autore, ma è un luogo fortemente inserito all'interno della realtà, perché si trova negli Appennini. E è un luogo in cui le vicende più bizzarre, che vanno dalla storia classica di fantasmi alla casa infestata, quindi diciamo al un po' quello che è il classico i classici temi del fantastico, vengono inseriti all'interno di una tradizione regionale come appunto quella dell'Appennino Ligure e via dicendo. Basta dire quali sono quanto l'autore stesso ha indicato come i suoi virgolette numi tutelari, sì Montauk James, ma anche ovviamente Borges, che è molto presente soprattutto nella struttura dei racconti, nell'estrema cura nei dettagli, nella citazione quasi da saggio, no? dei luoghi, delle situazioni, sino ad Achille Campanile, quindi uno dei maestri della letteratura italiana, soprattutto appunto uno dei migliori manipolatori dell'ironia, diciamo. E quindi noi qui scopriremo una cosa tipo che cos'è la birta odlata. Cos'è la birta odlata? La birta odlata. In realtà scopriremo subito, ce lo dice l'autore, che in realtà poi è un termine dialettare che vuol dire la scalogna, no? Insomma, un po' la mala sorte, ma è anche qualcos'altro di più fisico. Oppure si parla del pappagufo, una creatura anche qui misteriosa. Oppure a un certo punto ci si interroga, ma chi ha inventato la passeggiata? Perché un conto è camminare, ma un conto è passeggiare. Quindi, come vedete, tutte delle situazioni che a un certo punto di vista si intersecano, no? Quindi letteratura fantastica, però in realtà è anche molto realistico nella proposizione appunto dei luoghi. Cioè, leggo leggermente la quarta di copertina. Da Genova o da qualunque altra località civile sono 3 le strade per raggiungere la Valle Muria. Il confine non è indicato da nessun cartello, eppure quando lo si supera è difficile non accorgersene. Il paese diventa subito più cupo e selvaggio, boscagli intricati si arricciano sui versanti della gola tortuosa scavata dal Rio Aneto, mentre le montagne, dalle cime tipicamente coperte di nebbia, incombono opprimenti. Valle Muria, che ci spiega ovviamente è la parola latina lemures, no? Come diceva Plinio, ixunt lemures, sono gli spettri, no? Quindi una regione infestata da spettri e via dicendo, ma soprattutto una regione in cui noi possiamo immergerci. E veramente, cioè, ci sono dei passi che io quando ho cominciato a leggere sono proprio messo piegato dal ridere, perché sono veramente eccezionali. A parte, vabbè, trovate tipo appunto, si parla della CGTP, ovvero Compagnia Genovese di Trasporto Pubblico, oppure, secondo i maldicenti, come guadagnare tante palanche. Quindi, ovviamente, no? Quindi, il prologo, per esempio, è molto interessante, no? Che parla di questo personaggio, che è poi colui che ci illustra queste cronache, che la Valle Mura era un po' il suo miraggio da piccolo, no? Anche qui vi leggo due pagine, perché le sue parole sono sicuramente più interessanti delle mie. Quando ero piccolo, per farmi stare tranquillo, i miei genitori dicevano: se fai il bravo, domenica ti porteremo in Valle Muria. Farmi stare tranquillo era importante, dato che ero un bambino dotato di spiccati interessi scientifici, ma cruciatamente diffidente dei risultati già acquisiti, per cui mi trovo spesso nella condizione di dover verificare sperimentalmente se, per esempio, un chilogrammo di piume a lanciarlo dal sesto piano tocca terra nello stesso istante di un chilogrammo di ferro da stiro. E siccome compivo questi esperimenti abbastanza di sovente, la gente in Valle Mura restava sempre lo stato di promessa. Ma anche in quelle poche occasioni nelle quali mi comportavo ammirevolmente bene, la mia incuriosità era destinata a rimanere inappagata a causa di qualche contrattempo domestico. Poi ci dice qualcos'altro, poi... Ovviamente col tempo cominciai a sospettare che i miei genitori si fossero messi d'accordo per non portarmi in Valle Muria. Non ne capivo il motivo, a scuola me la cavavo bene, dopo qualche volta non avevo neanche più legato niente di rumoroso alla coda del gatto, né provato a trapanare la vasca da bagno per fare i buchi nell'acqua. Eppure, per una ragione o per l'altra, in Valle Mura non mi portavano mai, finì per diventare un miraggio. Cercai di documentarmi per conto mio, ma non era facile in quei tempi pre-internet. I libri erano straordinariamente avari di informazioni in proposito. Le mappe faticavo a capire come bisognava leggerle, per non parlare della sfida di tenerle aperte. Pensavo: aspettate che diventi grandi e ci tornerò da solo in Valle Muria. Invece sembra che un destino avverso me lo impedisca, anche adesso che ho 44 anni. Venerdì, per esempio, dico a mia moglie: domenica andiamo in Valle Muria. Ma certo, tesoro, dice lei. Prendiamo la macchina e via, si parte alle 7. Ma certo, tesoro, ripete. Sabato sera prepariamo tutto l'occorrente, mettiamo cani e bambini a letto e ci corichiamo presto. Nel bagno, mentre mi lavo i denti, mi osservo nello specchio. Domani a quest'ora, mi dico, sarò stato in Valle Muria. Perfino il riflesso sembra impaziente. Vado a letto che mi tremano le gambe e sogno. Sogno sempre la sera prima di una progettata gita in Valle Muria. Sogno una valle stretta, labirintica, che punta inesorabilmente verso l'interno. Luogo di nebbie e boschi aggrovigliati che ricoprono come una muffa i versanti abbandonati delle montagne, di paesini sprofondati nel torpore, interminabili domeniche di provincia. Sogno empori che vendono i prodotti più ambiti della mia giovinezza, ma mi trovo ad arrivarci all'orario di chiusura. Sono che sono già stato in Valle Muria e ne sono rimasto deluso, oppure perdutamente rapito. Una volta ho sognato che Valle Muria era il nome che mia figlia dà allo sgabuzzino delle scope. Poi la domenica mattina mi sveglio e diluvia, oppure qualcuno ha la febbre o il mal di denti. Può essere la macchina che non parte, la sveglia che non suona. A colazione dico a mia moglie in tono bellicoso: però domenica prossima? E lei, con un sorriso pieno di dolcezza: ma certo, tesoro. Quindi, come vedete, le sue parole sono sicuramente più efficaci delle mie. E sono fuori di 10 secondi, scusatemi. Niente, quindi queste sono le nostre novità, e sono ovviamente tutte acquistabili lì al nostro banchetto. E avete qualche domanda brevissima, proprio con risposte altrettanto brevi che cercherò di dare? Ecco, temevo questa domanda. No, questo no, nel senso che per adesso questa collana è l'unica che non è ancora in ebook. Le altre collane, tutti i titoli, tranne rarissime eccezioni, sono in digitale, quindi questo, se lo volete, però come vedete è molto agile, cioè nel senso non occupa spazio, no? Cioè, questo capisco, questo infatti c'è in ebook. Altro? Benissimo. Allora, grazie a tutti. Buon proseguimento.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plans planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.